Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una storia bellissima che è il nostro modo di celebrare insieme la giornata internazionale della donna dell'8 marzo appena trascorsa. È la storia di Licia Baldi, 88 anni, insegnante dell'Isola d'Elba, che il prossimo 20 marzo sarà al Quirinale a Roma per ricevere dalle mani del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di commendatore al merito dell'Ordine della Repubblica per il suo costante impegno in attività educative e di assistenza ai detenuti della casa di reclusione di Porto Azzurro. Questo si legge nella motivazione. La professoressa Baldi per oltre 30 anni infatti si è messa a disposizione dei detenuti che volevano intraprendere o riprendere gli studi. Oggi non insegna più, ma entra comunque in carcere una volta alla settimana per parlare con i suoi ragazzi che sono stati felicissimi di questo premio. Ed è proprio Licia Baldi a raccontarci che emozione sarà per lei essere al cospetto del capo dello Stato e cosa ha provato quando le hanno comunicato la notizia che presto diventerà commendatore. Ascoltiamo.
Di tutto incredulità, fa tanta emozione, anche soddisfazione, ma non tanto per me, sai, ma veramente in genere per tutto il volontariato penitenziario e per i miei amici volontari e per i detenuti che sono a Porto Azzurro e per tutti coloro che ci danno una mano, in particolare il cappellano nostro Don Francesco, che è persona veramente unica. Io sono contenta, anche se naturalmente alla mia età le emozioni ti provano parecchio. Sono grata al presidente Mattarella, che stimo tanto, e sarò lì. Mi accompagneranno mio figlio e una nipote.
Lei è entrata per la prima volta in un carcere nel lontano 1986, non come volontaria, ma per partecipare a un convegno. Ha avuto la possibilità di chiedere ai detenuti di cosa avevano bisogno maggiormente e loro hanno risposto: studiare. Cosa è scattato allora dentro di lei?
Mi sono resa conto, davanti alla loro grande platea in questa occasione di questo convegno nazionale, che anche noi, gli insegnanti, potevamo far qualcosa. Con me c'era un collega, fra l'altro insegnante di religione al liceo, e dissi se volevano chiederci qualche cosa, e mi scrissero. Ci scrissero in tanti che volevano continuare a studiare, e noi per oltre 10 anni abbiamo fatto scuola volontaria. Poi, grazie alla intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia, allora si chiamava così, e della pubblica istruzione, è stata introdotto il liceo statale di Portoferraio, una sezione staccata, e poi si è costituita un'associazione grazie al nostro direttore della Caritas diocesana, che ora purtroppo non c'è più, Don Sebastiano. Abbiamo sempre avuto l'aiuto dei nostri vescovi, della Chiesa in genere, anche se siamo un'associazione, si dice, non so, più che laica.
Dal 2003 con l'associazione Dialogo, di cui è presidente, si occupa anche di una casa di accoglienza assieme alla diocesi di Massa Marittima Piombino, grazie anche alla collaborazione con il vescovo, casa di accoglienza che ospita detenuti in permesso premio o familiari che arrivano per i colloqui. Ci racconta questa esperienza?
Ci sono sempre o detenuti in permesso premio o le famiglie che vengono per i colloqui, e la casa l'abbiamo incomodato gratuito dalla parrocchia del Duomo grazie al giubileo del 2000, quando Monsignor Gualtiero Bassetti, oggi cardinale, ci dedicò proprio come opera segno di carità dell'anno giubilare del 2000 il restauro di questi due modesti ma utilissimi locali vicino al comune di Portoferraio.
In tutti questi anni com'è cambiato il carcere secondo lei?
È cambiatissimo. Quando siamo entrati la maggior parte dei detenuti erano italiani, moltissimi ergastolani e con lunghe pene, quindi noi facevamo i nostri progetti tipo biblioteca, teatro, conferenze, scuola, corso biblico. Erano progetti, anche la scuola, a lungo termine, e le persone però avevano voglia di vivere, non solo di sopravvivere in carcere. Oggi la maggioranza sono stranieri, molto più poveri anche perché non hanno riferimenti familiari, la maggior parte vengono dal Nord Africa o anche dall'Est Europa. Ci sono tante etnie diverse, è difficile riuscire a incidere nella vita di queste persone. Poi molti sono anche con brevi pene, più adatti forse questi detenuti a un circondariale, vittime della droga, o spacciatori o persone sempre dipendenti. da queste brutte sostanze. Forse è anche più difficile riuscire a fare un'opera di volontariato che sia per loro un aiuto reale. Ci vuole l'ascolto, sicuramente. Posso permettervi di leggere due parole che mi ha mandato recentemente un detenuto? Voi volontari siete veramente un regalo della vita. Siete madri, sorelle, fratelli, non ci fate sentire soli. Poi conclude dicendo: vorrei che lei, carissima professoressa, pregasse un po' più per me. In cielo dovremo starci tutti, se no non ci sarà gioia piena. Per me queste sono le parole più importanti. C'ho tanti stralci di perché mi scrivono, anche ieri un detenuto ha scritto che c'è questo contatto umano, perché io vedo in loro tante persone, spesso anche sofferenti. Ci sono tante storie drammatiche dietro.
I detenuti sono stati felicissimi per questa sua onorificenza.
Mi hanno telefonato ora persone che non vedo da 30 anni. Perché hanno saputo di questa onorificenza e mi hanno voluto contattare con affetto. Questo è veramente un dono grande. Cioè, davvero, ma non per falsa modestia, credo di avere ricevuto già tanto.
E cambiamo argomento. Una settimana fa, in occasione dell'udienza concessa da Papa Francesco ai partecipanti alla seconda edizione della Cattedra dell'Accoglienza, che si chiudeva proprio quel giorno a Sacrofano, vicino Roma, erano presenti anche Don Francesco Pirrera, cappellano della Casa Circondariale di Trapani e della Casa di Reclusione di Favignana, in Sicilia, con due detenuti. All'uscita dall'udienza, i cellanti hanno raccolto per voi la testimonianza del cappellano. Eccola.
Una grande emozione. Siano veramente toccati dall'evento. Papa Francesco, a uno che ha chiesto di essere assolto dai suoi peccati, e ha dato la soluzione. L'attesa è stata un'attesa che veramente i cuori hanno palpitato, no? Quando il Papa è venuto, è una grande emozione che ha veramente toccato i cuori, no?
Quanto è importante per chi fa il proprio servizio in carcere la carezza del Papa, un Papa come Papa Francesco, molto attento agli ultimi, tra cui ci sono sicuramente i carcerati?
Questo incontro col Papa per noi è stato molto molto importante, anche per la nostra casa, perché noi accogliamo detenuti in misura alternativa o in permesso premio, grazie alla fiducia dei magistrati, dell'area educativa, della polizia penitenziaria. Ecco, grazie proprio a queste persone che ci hanno permesso di essere qui oggi.
Lei il carcere in un certo qual modo ce l'aveva nel sangue, ci racconta perché?
L'esperienza di essere cappellano è una grazia di Dio. Io mi chiedo a volte perché loro e non io, soprattutto dare speranza, dare fiducia a questi ragazzi, e poi non soltanto legato al carcere, ma che possano uscire e trovare un posto di lavoro. È quello che più mi sta a cuore, dare l'opportunità a questi nostri fratelli di un inserimento lavorativo, in modo tale da non ritornare quando escono a delinquere.
Il lavoro è sempre lo strumento principale per il reinserimento di questi ragazzi?
La prima cosa è dare fiducia, incoraggiare, sostenere, no? E poi integrare, perché quando finiscono il carcere devono fare qualcosa questi qua, no? E accogliendoli a casa cerco di inserirli nella scuola attraverso appunto la misura alternativa che viene concessa a loro, oppure in cerca di qualche lavoro.
Con lei fa questa esperienza molto particolare, oltre al suo servizio appunto di cappellano in carcere, vive anche con alcuni di questi ragazzi. Ci racconta com'è
sì.
Nata questa esperienza?
Allora, sì. Io ho fatto in modo di creare spazio all'interno della casa canonica dove abitavo, cercando di levare tutto ciò che era superfluo e mettendo dei letti per accogliere queste persone. Allora, sono persone in misura alternativa, in permesso premio, in detenzione domiciliari.
Don Francesco, come abbiamo detto, è arrivato in Vaticano accompagnato da due detenuti dei rispettivi istituti di pena di cui è cappellano. Uno di loro, Mirko, ristretto sull'isola di Favignana, ha potuto essere presente grazie a un permesso premio. Una volta davanti al Papa, ha ricevuto l'abbraccio del pontefice, al quale ha chiesto e ottenuto l'assoluzione dai propri peccati. Anche a lui, all'uscita della Sala Clementina, abbiamo chiesto di raccontarci questa esperienza.
È proprio una cosa bellissima, meravigliosa, soprattutto da detenuto avere la possibilità di poter dare la mano al Papa, tra cui uno dei più fortunati, diciamo, perché a me mi ha assolto, ho chiesto la mia assoluzione, una cosa proprio da brividi. Pazzesca.
Però lei avrà fatto un percorso prima di arrivare qui. Il carcere per lei è un'esperienza di redenzione, visto che siamo anche in Quaresima e stiamo guardando alla Pasqua.
Se posso dire, io Io sono in carcere dal 2013. Per la prima volta sono uscito il 29 agosto e posso dire soltanto grazie a Padre Francesco. Questa qua ormai, quella che ti presenta con Padre Francesco, per me è una nuova famiglia. Questa qua per me è una ripartenza da una nuova vita, no?
Lei ci crede in questa nuova vita che sarà? Quanto le manca per uscire?
Mi mancano 4 anni e 3 mesi da scontare, dove si presume che io per quest'estate si pensa che andrò in affidamento da Padre Francesco.
E come vede il suo futuro prima da Padre Francesco e poi anche fuori?
Però momentaneamente siamo indirizzati, perché io all'esterno prima del mio arresto sono arrivato fino al 3° anno di liceo artistico, quindi diciamo che come obiettivo c'è di farmi fare un istituto serale che mi permetterebbe di conseguire completamente il diploma e durante il giorno di avere la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Il Papa ha parlato di una reazione chimica di vulnerabilità della condizione in cui si trova anche lei, ma accoglienza, che è quella ad esempio che lei ha trovato in Don Francesco. Che ne pensa?
Penso che è un messaggio veramente importante, soprattutto non per me perché sono detenuti, per tutti i detenuti, soprattutto nei carceri. Parlando di vulnerabilità, stiamo parlando di debolezza, stiamo parlando. Ce ne sono moltissime di queste persone in carcere, motivo per cui se dobbiamo andare a prendere argomenti come il suicidio o chi fa uso di psicofarmaci, che vanno a danneggiare le persone, che come dire siamo considerate lo scarto, che invece quando io, da quando è che ho conosciuto a Padre Francesco, da qualche annetto, quello che posso dire, Dio esiste e si può cambiare nella vita.
E voltiamo pagina. Si è concluso da poco nella casa circondariale di Civitavecchia l'ultimo corso per detenuti per diventare peer supporter, una sorta di coach alla quotidianità. Il corso è organizzato dalla ASL Roma 4, ha visto il contributo delle diverse figure di riferimento che operano nella struttura a sostegno della fragilità e a breve sarà attivato anche nella sezione reclusione dell'istituto di pena. Si tratta di un'esperienza nata nel 2016 e replicata nel tempo anche negli istituti romani di Re Bibbia e Regina Coeli, ma che oggi si fa quanto mai urgente visto il drammatico aumento dei suicidi in carcere. La dottoressa Barbara Di Giannatale, dirigente psicologico del servizio di salute mentale dell'ASL Roma 4, che ha organizzato l'iniziativa, ci spiega a chi è rivolta e in che cosa consiste.
È un corso proprio mutuato dalla conoscenza, dalla nosografia, dall'importanza di quello che è proprio il peer support, cioè il sostegno fra pari, con proprio i gruppi fra pari, sia fra operatori ma anche e soprattutto fra pazienti, fra soggetti come in questo caso, che non sempre sono specificamente proprio dei pazienti psichiatrici o con gravi problemi, ma anche proprio persone che nella quotidianità si ritrovano con delle fragilità. Nel contesto detentivo è molto semplice trovare dei momenti di fragilità.
Voi avete definito questa nuova figura emergente una sorta di promotore di benessere e autonomia attraverso l'accoglienza. Quali competenze dunque si mira a sviluppare nei ristretti?
Le persone che partecipano a questo corso vengono sensibilizzate, perché l'accoglienza negli istituti penitenziari c'è, la solidarietà fra i detenuti c'è, però accogliere una persona più fragile, che magari non subito si dimostra disposto al dialogo, è importante saperla accogliere, farla sentire che non è proprio così diverso, e la persona che ha già sperimentato questa esperienza, chi più di lui può riuscire a empatizzare e ad accogliere chi è in questa situazione, ecco, per la prima volta, oppure è rientrato dopo magari anni.
Una gran parte delle azioni da porre in essere si concentra sul momento dell'ingresso in carcere. Perché è così delicato, specie in caso di detenuti affetti da dipendenze?
È un momento delicato proprio perché rompe completamente con quella che è la propria quotidianità. Ci si trova tolti dal proprio contesto, dai propri affetti, e la dipendenza, è proprio perché un soggetto è un soggetto dipendente, amplifica. La detenzione poi viene anche vista come una sconfitta. Non a caso i primi interventi, gli interventi più importanti, hanno evidenziato che le prime 24-48 ore sono le ore fondamentali, perché che una persona riesca a reagire positivamente all'ingresso in un istituto. È anche un po' il momento dello shock, perché si entra, si toglie tutto alla persona che entra in carcere. Dal telefono, oltre a questo, non possiamo avere neanche tutte le nostre cose, perché ci sono oggetti consentiti, oggetti non consentiti, la perquisizione, il mettere tutti i propri oggetti da una parte, consegnati al casellario, l'essere inseriti in una cella, a volte da soli, a volte con qualcuno. Iniziano le visite con gli operatori, le visite mediche, poi ci sono le visite dello psicologo, dello psichiatra, l'area del trattamento che è estremamente importante, c'è il funzionario giuridico-pedagogico che fa anche lui un primo colloquio al detenuto, proprio per riuscire tutti insieme, il SERD laddove serve appunto sulle dipendenze, proprio perché in questo modo tutti gli operatori possono avere un'idea della persona che è entrata.
Il percorso formativo offerto da voi si basa su un paradigma apparentemente semplice, che è quello della relazione d'aiuto.
La relazione d'aiuto è proprio quella che sostiene, ma che a sua volta forma anche il soggetto, perché colui che viene formato in questo corso viene formato da tutti gli operatori che lavorano all'interno dell'istituzione detentiva. Ogni incontro è dedicato proprio a una specifica area che lavora nel carcere. Da quest'anno abbiamo avuto anche l'opportunità di collaborare con i mediatori culturali, poi l'incontro con la polizia, la direzione, alcune volte riesce a venire anche il garante dei detenuti. Alla fine c'è un incontro finale in cui partecipano tutte le figure e i detenuti che hanno partecipato raccontano e portano la loro esperienza.
Il corso si pone l'obiettivo anche di essere veicolo di evoluzione del clima relazionale del sistema penitenziario. È un obiettivo raggiunto secondo la vostra esperienza?
All'inizio poi in sordina è iniziato, poi però abbiamo avuto un'esplosione di adesioni e di persone che volevano partecipare anche a corso iniziato. Quando un detenuto ha una fragilità o comunque in un momento di crisi, anche la stessa richiesta d'aiuto, se viene suggerita, supportata da un proprio collega, da un pari, ha una valenza differente. Ma un valore aggiunto per entrambe, perché anche colui che sostiene e supporta, anche lui ha un ritorno in termini di immagini, di competenze, di autostima per se stesso.
Ed ora qualche notizia in breve. Si sbaglia ma non si deve restare sbagliati. È il progetto che porterà gli scacchi all'interno della casa circondariale di Ragusa, in Sicilia, nell'ambito di Sport di Tutti Carceri, l'iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani per la promozione dei corretti stili di vita. Protocollo sottoscritto dall'amministrazione penitenziaria. Tra i partner a Ragusa, l'Accademia Scacchi della città, l'Associazione Culturale Navigando e i clown dottori di Ci Ridiamo Su APS. A Modena ora, dove la cooperativa sociale Coppattiva ha assunto a tempo determinato, con un contratto part-time, 6 detenuti che avevano partecipato ai laboratori gestiti all'interno della casa circondariale di Sant'Anna. Tra i finanziatori del progetto per questo primo anno di attività c'è l'arcidiocesi di Modena Nonantola. E chiudiamo in dolcezza. Per Pasqua il laboratorio di pasticceria della casa circondariale di Taranto propone la colomba artigianale da un chilo, disponibile nella versione classica o al cioccolato al prezzo di 25 euro. Per informazioni e ordinazioni potete contattare Fieri Potest Pastry Lab sui social oppure al 393 222 991. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate senza fine, silenzi che familiarità e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano ma chi le ascolterà. E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons.
say something that you might even mean. It's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay.
There's longing.